Swiss Six, i conti neri della Svizzera. Ecco chi c'è nella lista Falciani. Rivelati i documenti con i titolari di depositi nella banca HSBC per 100 miliardi, imprenditori politici, star dello sport e dello spettacolo di tutto il mondo, da Phil Collins a Fernando Alonso, ma anche trafficanti, cassieri delle dittature ed evasori. Tra gli italiani lo stilista Valentino Briatore e Valentino Rossi, che replicano, nessun problema di tasse. Di Gianluca Di Feo e Leo Sisti. È il più grande atto d'accusa contro i metodi delle banche svizzere, che hanno permesso di riciclare i tesori di politici, sovrani, evasori, mediatori di tangenti, trafficanti di armi e di diamanti di tutto il mondo. Dopo anni di voci confuse, superficiali, frammentarie, mai accertate, ecco la lista Falciani, l'elenco completo dei 100.000 clienti che hanno depositato 100 miliardi di dollari nei forzieri della banca HSBC, uno degli istituti più grandi del pianeta. Tra una marea di imprenditori e uomini d'affari spuntano nomi notissimi, dalla top model australiana Elle Macpherson agli attori Christian Slater e Joan Collins, dal re di Giordania Abdullah II al monarca del Marocco Mohammed V, dal nobile arabo Bandar bin Sultan al principe del Bahrain Salman bin Ahmad al Khalifa, dai piloti di Formula 1 Fernando Alonso e Heikki Kovalainen al calciatore Diego Forlan, attaccante dell'Inter nel 2011-12. Dalla designer Diane Alfin von Furstenberg al cantante Phil Collins. Da Briatore a Valentino Rossi, quelli col forziere elvetico. I file comprendono anche più di 7.000 cittadini italiani, che nel 2007 custodivano circa 6 miliardi e mezzo di euro nelle casse della banca HSBC Private Bank, fondi in parte leciti, in parte sottratti al fisco. Spiccano tra loro lo stilista imprenditore Valentino Garavani, il finanziere Flavio Briatore e l'asso delle moto Valentino Rossi. L'Espresso nel numero in edicola venerdì 13 febbraio pubblicherà un'inchiesta su tutti i nostri connazionali presenti negli elenchi. La denuncia. L'operazione Swiss Leax porta la firma del network di Washington International Consortium of Investigative Journalists, ICG. È lo stesso team di giornalismo investigativo che due mesi fa ha diffuso i dati sulle multinazionali di stanza in Lussemburgo per ottenere un fisco leggero, uno scoop che ha aperto il dibattito sulle leggi tributarie europee e messo alla berlina il presidente della Commissione UE Jean-Claude Juncker, ex premier del Principato. Questa volta si tratta invece dei documenti raccolti da Hervé Falciani, un funzionario italo-francese di banca HSBC. Nel 2008 la banca svizzera lo ha denunciato per avere sottratto le informazioni, ma il suo arresto in Costa Azzurra su richiesta delle autorità svizzere si è trasformato in un clamoroso autogol. Falciani ha collaborato con i magistrati francesi e consegnato gli elenchi dei correntisti, che adesso Le Monde ha fornito al network investigativo, materiale esplosivo analizzato a fondo per 8 mesi dai reporter di International Consortium of Investigative Journalists, guidati dal direttore Gerald Rille e dalla sua vice Marina Walker Guevara, con l'aiuto di una squadra di esperti in data journalism, Marc Abra e Rigoberto Carvajal. Il risultato è un dossier su oltre 100.000 clienti di più di 200 paesi con 81.000 conti censiti dall'IBAN tra il 1998 e il 2007. Per portare avanti le verifiche sui nomi, la rete americana ha coinvolto più di 140 giornalisti di 45 paesi, in totale 45 testate. Tra queste, oltre a Le Monde, anche Guardian, BBC, Süddeutsche Zeitung e, per l'Italia, L'Espresso. L'oro dei dittatori. L'esame dei conti mostra come all'ombra dell'anonimato garantito per decenni da banca HSBC, politici inglesi, russi, ucraini, indiani, tunisini o egiziani hanno curato affari di ogni genere. Ci sono numerosi conti di Rami Makhlouf, cugino del presidente siriano Bashar al-Assad, considerato la mente finanziaria del regime di Damasco, un uomo accusato di gestire più della metà dell'economia del paese e ora incriminato dagli Stati Uniti. Rachid Mohamed Rachid, ministro egiziano del commercio con l'estero, scappato dal Cairo durante la rivolta contro Mubarak, aveva una procura su un conto del valore 31 milioni di dollari. Non a caso è stato condannato in contumacia per aver dilapidato fondi pubblici. Ad Haiti operava Frantz Mercieron, ora deceduto, ritenuto l'uomo delle tangenti per conto dell'ex presidente Jean-Claude Baby Doc Duvalier. Mercieron fino alla morte poteva accedere a un conto intestato alla moglie con $1.300.000. Frequentavano quella filiale di Ginevra anche personaggi colpiti dalle sanzioni americane per i rapporti con le dittature, come ad esempio Selim al-Gudis, uomo d'affari turco sospettato di aver fornito alla Libia di Gheddafi componenti dual use suscettibili di essere impiegate per un progetto di armi nucleari, o come Gennady Timchenko, miliardario e amico intimo dal presidente russo Vladimir Putin, finito nel mirino degli Stati Uniti dopo la crisi ucraina. E c'è un deposito perfino riconducibile a Li Xiaolin, figlia dell'ex primo ministro cinese Li Peng, protagonista della repressione di piazza Tiananmen. Ma ci sono anche i conti di numerosi imprenditori che hanno finanziato la fondazione di Bill Clinton, l'ex candidato repubblicano alla presidenza statunitense Mitt Romney, e le conferenze dell'ex sindaco di New York Rudolph Giuliani. Caccia all'evasione. Nel 2010 il governo francese ha distribuito la lista Falciani ad altri paesi perché verificassero le posizioni dei loro cittadini. Le autorità inglesi hanno scoperto che 3.600 nomi su 5.000 non erano in regola, riuscendo così a recuperare 135 milioni di euro di imposte arretrate. In Spagna si è raccolto ben di più, 220 milioni, un record rispetto anche ai 188 milioni recuperati da Parigi. In Italia molti personaggi sono stati indagati per frode fiscale da diverse procure, ma sulla possibilità di usare i dati nelle dispute fiscali sono stati aperti numerosi ricorsi. In Grecia invece si è arrivati al paradosso. La documentazione è rimasta nei cassetti fino a quando nel 2012, nel pieno della crisi, la rivista Hot Doc ha pubblicato i nomi di 2000 evasori fiscali. Ma in carcere, invece dei fuorilegge, c'è andato il suo direttore Kostas Vaksevanis. Il caso Valentino. Valentino Garavani. Valentino Garavani. In sé non è un crimine detenere denaro o holding in Svizzera. Bisogna però rendere tutto noto alle autorità fiscali nazionali. Molti dei VIP inclusi negli elenchi sostengono di essere a posto con i regolamenti, come la rockstar Tina Turner, l'attore John Malkovich o il campione di Formula 1 Michael Schumacher. Lo stilista e imprenditore Valentino Garavani nel 2000 diventa cliente della banca HSBC Private Bank. Stando ai dati messi insieme dai reporter di International Consortium of Investigative Journalists nel 2006-2007 dispone di ben 108,3 milioni di dollari nascosti nel conto numerato 3326 CR. Ma chi ne è il proprietario? Ufficialmente Valentino risulterebbe solo attorney A, cioè procuratore, insieme a un altro attorney B, Mark Bonnant, di Ginevra, famoso legale, tra i tanti, di Licio Gelli e del finanziere Florio Fiorini. Invece, come emerge da un'altra scheda, è proprio il fashion designer il beneficial owner di quel 3326 CR, intestatario di 9 conti IBAN. Il deposito collegato alla Piles Finance Ltd. con sede a Tortola nelle British Virgin Islands ha un supervisore, Ronald Feijen, avvocato olandese conosciuto da Valentino durante il negoziato con la HPD e da allora diventato suo professionista di fiducia a Londra. Sempre dai file della banca HSBC si apprende che esistono altre due società sorte nel 2001 e chiuse nel 2004, di Bagfashion Development NVRUBGG e di Bagfashion Development NVRUBVG. Di tutte e due sono titolari sia Valentino sia Giancarlo Giammetti, amico e socio di una vita. Ma nel 2006-2007 tutto quello che c'è dentro è stato distribuito a loro due. Proprio nello stesso periodo la posizione fiscale dello stilista è stata al centro di una disputa con l'Agenzia delle Entrate. Oggetto della contesa la residenza e quindi il regime di tassazione. Valentino ha sostenuto di essere residente a Londra dal 1998, anno in cui vende le sue società alla HPD di Maurizio Romiti, che nel 2002 cederà tutto alla Marzotto. Gli ispettori fiscali invece sulla base delle indagini ribattono che si trovava a Roma. Infatti, in Gran Bretagna il grande sarto avrebbe solo lo status di resident not domiciled, la formula di chi, pur avendo acquisito la residenza sul Tamigi, non manifesta la volontà di restare lì per sempre. Conseguenza, gli sono state contestate, ai fini dell'imposizione fiscale, le annualità dal 2000 al 2006. Ne è nata una trattativa, poi risolta con un atto di pacificazione. Valentino ha versato una somma, mai dichiarata ufficialmente, ma nell'ordine di qualche milione di euro per il periodo 2000-2004, e così ha chiuso ogni pendenza con le nostre autorità tributarie. Fuga in moto. Valentino Rossi. Valentino Rossi. Anche Valentino Rossi ha avuto i suoi guai con l'erario, che si intrecciano con le vicende della banca elvetica. I sospetti sulla sua residenza londinese hanno provocato un procedimento per evasione aperto nel 2008 e concluso con un accordo. Alla banca HSBC il dottore ha accantonato le sue risorse nel 2003 dietro il conto numerato Kikiki 62,23,9 milioni di dollari. Intervistato da International Consortium of Investigative Journalists, l'avvocato Claudio Sanchioni ha precisato che sborsando 30 milioni di euro il suo assistito ha definito ogni controversia su conti esteri. Nelle note compilate dai funzionari di Ginevra su Valentino si viene a conoscenza delle sue tendenze finanziarie. Graziano Rossi, il padre, che è anche procuratore di Kikiki 62, attesta che il figlio ha una preferenza per investimenti conservativi, tanto spericolato in pista quanto prudente sulla gestione dei propri soldi. L'elvetico Flavio. Per la banca HSBC Flavio Briatore, da anni residente all'estero, è un cliente dominato da un grande attivismo. A lui fanno capo 9 conti, ed è beneficial owner di 6 di questi, dove nel 2006-2007 alloggiano 73 milioni di dollari, Benton Investments Inc., Pinehurst Properties 27.361 liquidato nel 2005, Adderley Trading Ltd. chiuso nel 2004, Formula FB Business Ltd. e GP2 Ltd. Anche l'avvocato di Briatore, Filippo Ouacra, è stato sentito da International Consortium of Investigative Journalists e commenta, il signor Briatore è in grado di confermare che lui e alcune compagnie del suo gruppo, alcune di queste erano operative dalla Svizzera, hanno avuto conti bancari in Svizzera, in un modo perfettamente legale, in conformità con qualunque legge fiscale applicabile. Capitali insanguinati. I documenti della banca HSBC raccontano anche altre vicende. Tra i clienti dell'istituto di Ginevra ci sono almeno 2000 commercianti di diamanti. A volte li chiamano diamanti insanguinati perché vengono usati per finanziare delle guerre, come è accaduto in Angola, Costa d'Avorio, Sierra Leone. Michel Gin, che si occupa di diritti internazionali dell'uomo per Global Witness, ne è certo: i diamanti sono legati a conflitti e violenze. La facilità con cui possono essere convertiti in strumenti di guerra è sorprendente. I funzionari della banca svizzera, ad esempio, sapevano che un certo Emmanuel Schallop, successivamente condannato per questi traffici, era sotto indagine in Belgio. Nel file del deposito, infatti, annotano: abbiamo aperto un conto per lui basato a Dubai. Il cliente è molto cauto attualmente perché sente la pressione delle autorità belghe, che lo tengono d'occhio per le sue attività nelle frodi fiscali sui diamanti. Contattato per chiarire, l'avvocato di Schallop è stato tranchant: noi non intendiamo spiegare nulla. Il mio assistito non vuole vedere il suo nome citato in qualunque articolo per una ragione di privacy. Ma tra i clienti ci sono pure personaggi che hanno maneggiato tangenti per favorire vendite di armi in Africa, rifornendo gli arsenali dei massacri in Liberia, e altri che si sono prodigati per piazzare ordigni sofisticati in diverse nazioni, dalla Tanzania a Taiwan. Ci sono addirittura i nomi degli esponenti di una ONG saudita che è stata accusata di finanziare Al-Qaeda. La posizione della banca. I vertici di banca HSBC hanno inizialmente intimato al network giornalistico di distruggere tutti i dati. Poi, di fronte agli elementi scoperti dai cronisti, hanno assunto una posizione diversa. Con una dichiarazione scritta, l'istituto ha riconosciuto che la cultura e gli standard dei controlli erano molto più bassi di quanto avviene oggi. La banca ha intrapreso passi significativi per aumentare le verifiche e respingere i clienti che non rispettano i nuovi parametri, inclusi coloro che davano elementi di preoccupazione sul fronte fiscale. Come risultato di questa linea, la base dei clienti dal 2007 si è ridotta di quasi il 70%. Resta però il problema della finanza oscura. L'industria offshore è la maggiore minaccia per le nostre istituzioni democratiche e per le basi del nostro contratto sociale, ha dichiarato a International Consortium of Investigative Journalists l'economista Thomas Piketty. L'opacità finanziaria è uno degli elementi chiave delle diseguaglianze. Permette a una larga parte di quelli che guadagnano di più di pagare tasse insignificanti, mentre il resto di noi deve versare tributi pesanti per sostenere i servizi pubblici indispensabili per lo sviluppo.